30 ottobre 2012. I dinosauri piumati del Canada e l'origine delle ali. La scoperta dei primi esemplari dell'emisfero occidentale di dinosauri dotati di penne permette di gettare luce sulla funzione originaria delle ali. Il fatto che questi animali fossero decisamente troppo massicci per volare e che le penne si sviluppassero solo in età adulta suggerisce che servissero da richiamo sessuale oppure per la cova delle uova. I primi dinosauri piumati dell'emisfero occidentale sono stati scoperti in un deposito fossilifero dell'Alberta, in Canada. Gli esemplari, che risalgono al Cretacico superiore, appartengono al genere Ornithomimus e forniscono anche importanti indizi sullo sviluppo delle ali. Sono descritti in un articolo a prima firma Darla Zelenitsky pubblicato su Science. Finora dinosauri dotati di penne o di strutture simili a penne erano stati scoperti solo in Oriente, quasi tutti nel sito cinese di Liaoning, e nessuno di essi riguardava un ornitomimide, un gruppo di dinosauri teropodi la cui struttura generale richiama quella degli struzzi. È una scoperta davvero emozionante perché porta alla luce i primi esemplari di dinosauri piumati mai trovati nell'emisfero occidentale, dice la Zelenitsky. Inoltre, nonostante i molti scheletri ornitomimidi noti, questi esemplari sono i primi a rivelare che, come molti altri gruppi di dinosauri teropodi, gli ornitomimidi erano coperti di piume. Forse ancora più importante è che i reperti che riguardano più individui a differenti stadi di sviluppo rivelano un interessante modello di variazione del piumaggio di questi antichi animali. Questo dinosauro era coperto di piume filamentose per tutta la durata della sua vita, ma solo gli individui più adulti sviluppavano grandi penne sugli arti anteriori, formando strutture che ricordano quelle delle ali, dice Zelenitsky. Questo modello è diverso da quello che si osserva negli uccelli, in cui le ali si sviluppano generalmente in età molto giovane, subito dopo la schiusa. In particolare, gli esemplari giovanili mostravano sottili strutture tegumentarie filamentose, morfologicamente simili alle piume primitive descritte nei teropodi di Liaoning, disposte lungo alcune linee di contorno del corpo, mentre gli individui più maturi avevano penne più strutturate, con un asse centrale più rigido, che ornavano gli arti anteriori. La scoperta della presenza di ali in questi antichi dinosauri troppo grandi per volare indica che la funzione iniziale di queste strutture non riguardava il volo. Il fatto che gli arti anteriori ad ala si sviluppassero negli individui più maturi suggerisce che fossero utili solo in un periodo avanzato della vita, e che fossero forse associati a comportamenti riproduttivi, quali l'esibizione o la cova delle uova, ha osservato François Thirien, curatore del Royal Tyrrell Museum di Drumheller, in Canada, e coautore dello studio. 31 ottobre 2012. 700 milioni di anni fa nasceva la vista. Un punto fermo nella ricostruzione dell'evoluzione della capacità visiva degli animali è stato posto da una ricerca che è riuscita a identificare un'antica proteina, da cui si è sviluppata anche la melatonina, che è all'origine di tutte le opsine, le proteine che permettono ai fotorecettori la trasduzione dello stimolo luminoso in segnale nervoso. Un gruppo di ricercatori della National University of Ireland a Mayenot, in Irlanda, ha tracciato per la prima volta un quadro dello sviluppo evolutivo delle proteine sensibili alla luce essenziali alla visione in tutto il regno animale. Dallo studio, descritto in un articolo sui Proceedings of the National Academy of Sciences, risulta che questo gruppo di proteine, le opsine, si è evoluto presto e che ha sperimentato meno cambiamenti genetici di quanto si credesse. Le opsine rappresentano la parte proteica transmembrana dei fotorecettori e hanno un ruolo essenziale nella trasduzione dello stimolo luminoso in segnale elettrico in tutti gli organismi che abbiano strutture specificamente destinate a qualche forma di visione, dagli uccelli di limitata sensibilità di alcune meduse fino ai più sofisticati occhi dei vertebrati, fino all'uomo. Davide Pisani, che ha diretto lo studio, e colleghi hanno concentrato la loro attenzione sulle forme animali che possono essere considerate evolutivamente più vicine all'ultimo antenato comune a tutti gli animali con qualche capacità visiva: cnidari, ctenofori, placozoi e spugne. Attraverso un'analisi integrata di tutte le informazioni genomiche disponibili relative a questi lignaggi, i ricercatori hanno quindi sviluppato modelli al computer della storia delle duplicazioni e delle delezioni dei geni che codificano per le opsine, ricavandone una linea temporale dell'evoluzione delle opsine. Stando a questa ricostruzione, l'opsina ancestrale da cui sono derivate tutte le altre sarebbe comparsa circa 700 milioni di anni fa. Questa opsina sarebbe stata cieca, ossia incapace di reagire alla luce, ma nell'arco di 11 milioni di anni il suo gene ha subito importanti alterazioni, dando alla proteina la capacità di svolgere la sua funzione di trasduttore. In particolare, Pisani e colleghi hanno scoperto che la prima opsina avrebbe avuto origine dalla duplicazione del gene per una proteina ancestrale, che è all'origine anche della melatonina, l'ormone che ha un ruolo centrale nel ritmo sonno-veglia e più in generale nella regolazione dei ritmi circadiani. Due successive duplicazioni di questo gene ancestrale, in cui sarebbero intervenute delle mutazioni, avrebbero poi dato origine alle opsine che oggi sono comuni a tutti gli animali dotati di occhi, l'opsina rabdomerica, opsina r, e dell'opsina ciliare, opsina c, e l'opsina gofrato rgr. La grande rilevanza del nostro studio, ha dichiarato Pisani, è che abbiamo identificato l'origine prima della visione e abbiamo scoperto che ha avuto origine una sola volta negli animali. 30 ottobre 2012. Stelle orfane all'origine di fluttuazioni nel fondo cosmico. L'inesplicabile eccesso di radiazione nell'infrarosso che caratterizza alcune fluttuazioni nel fondo cosmico potrebbe essere dovuto a stelle orfane della loro galassia di origine, da cui sarebbero state strappate dalle forze di marea gravitazionale nel corso di fusioni fra galassie. Immerse in aloni materia oscura, sarebbero troppo deboli per essere individuate singolarmente. Un esercito di stelle solitarie, strappate dalle loro galassie d'origine nel corso dei processi di fusione fra galassie e isolate all'interno di aloni di materia oscura, sarebbe all'origine dell'inspiegabile eccesso di luce che, secondo i dati in possesso degli astronomi, permea l'universo. È questa l'ipotesi avanzata in un articolo pubblicato su Nature da un gruppo di ricercatori dell'Università della California a Irvine, dell'Università della California a Los Angeles e della Ohio State University, fra cui l'italiano Francesco De Bernardis. La radiazione cosmica di fondo a infrarossi è percorsa da strane fluttuazioni che non possono essere spiegati da fonti conosciute. Finora erano state avanzate due ipotesi per spiegarle: che fossero dovute galassie troppo antiche e lontane per essere individuate, oppure a galassie nane vicine ma troppo deboli per essere individuate. Queste spiegazioni hanno però l'inconveniente di mettere in questione gli attuali modelli dell'evoluzione del cosmo, dato che implicherebbero un universo con molte più galassie di quante si è in grado di rilevare. Nel tentativo di venire a capo della questione, i ricercatori hanno analizzato 250 ore di dati acquisiti dal potente telescopio spaziale Spitzer della NASA relativi a un'ampia porzione della volta celeste, il cosiddetto campo bote, che copre l'equivalente di 40 lune piene nei pressi dell'omonima costellazione. In questo modo sono arrivati a concludere che la luce a infrarossi, pur essendo debole, è comunque decisamente troppo forte per essere coerente con quanto prospettato dalle due teorie. A questo punto, partendo dall'esame degli schemi di luce diffusa rilevati, i ricercatori hanno notato che la mappa della radiazione di fondo a infrarossi rilevata da Spitzer potrebbe essere spiegata ipotizzando la presenza di stelle solitarie immerse negli aloni di materia oscura che, avvolgendo le galassie fin dalla loro formazione, contribuiscono con la loro massa a tenerle insieme. L'origine di queste stelle orfane sarebbe legata ai processi di fusione fra le galassie e i loro aloni di materia oscura, particolarmente frequenti all'inizio della storia dell'universo. Pur sospingendo la maggior parte delle stelle e dei gas verso il centro della nuova galassia in formazione, queste collisioni cosmiche in seguito alla formazione di maree gravitazionali sospingono un certo numero di stelle ai margini, in quelle che sono appunto note come code mareali, e alcune di esse finirebbero per rimanere sostanzialmente isolate, circondate dal solo alone di materia oscura. Sulla base di queste considerazioni i ricercatori hanno considerato la possibilità che le fluttuazioni provengano dalle stelle intra-alone di tutte le galassie, riscontrando quindi che, sulla base dei dati finora disponibili, lo spettro di potenza misurato potrebbe avere proprio questa spiegazione. I ricercatori sottolineano peraltro che il risultato richiede ulteriori conferme, dato che la ricerca si è concentrata su due specifiche frequenze dell'infrarosso vicino, quelle a 36 e 45 micrometri, e che ulteriori ricerche dovranno analizzare altre frequenze e in particolare correlare le anisotropie ora misurate nel vicino infrarosso con le anisotropie submillimetriche, soprattutto quando si sia presenza di una diffusa ed estesa polvere associata con galassie. 29 ottobre 2012. La passione per gli alberi di Lucy Endco. Il confronto fra la struttura e lo sviluppo delle scapole di un fossile di Australopithecus afarensis con quelle di altri ominidi e di primati viventi, incluso l'uomo, dimostra che, pur essendo bipede, la specie era perfettamente adattata anche per vivere sugli alberi. La transizione a una vita trascorsa interamente sul terreno deve quindi essere avvenuta molto più tardi di quanto finora pensato. Pur potendo camminare perfettamente in posizione eretta, Lucy e i suoi conspecifici di Australopithecus afarensis trascorrevano parte della giornata sugli alberi. A stabilirlo è uno studio condotto da David Green della Midwestern University e Zeresenai Alemseged, curatore di antropologia presso l'Accademia delle Scienze della California, autori di un articolo pubblicato su Science, che mette un punto fermo nella lunga discussione se afarensis avesse o meno uno stile di vita parzialmente arboricolo. La scoperta è dovuta all'accurato esame delle scapole complete del fossile Selam, uno scheletro eccezionalmente ben conservato di afarensis scoperto a Dikika, in Etiopia, nel 2000, che solo in occasione in questo studio sono state liberate dalla matrice rocciosa in cui si erano conservate. Trovare entrambe le scapole completamente intatte insieme allo scheletro è stato fondamentale, dato che le scapole sono molto sottili, è raro che si fossilizzino, e quando lo fanno sono quasi sempre frammentarie, ha detto Alemseged. I ricercatori hanno confrontato le scapole di Selam, un piccolo di afarensis di 3 anni di sesso femminile, vissuto circa 3,3 milioni di anni fa, con quelle dell'uomo e di altri primati viventi, oltre che con i rari fossili di spalla di altri primati antichi appartenenti al nostro albero filogenetico. Homo ergaster, il ragazzo del Turkana, Homo floresiensis, lo hobbit, Africanus, e due esemplari adulti di Afarensis. L'analisi della forma e della funzione delle ossa ha rivelato che Afarensis aveva scapole di struttura scimmiesca, suggerendo uno stile di vita parzialmente arborea. Green e Alemsejed hanno anche scoperto che, come le scimmie moderne, l'anatomia della spalla di esemplari giovanili e adulti di Afarensis erano molto simili. Nell'uomo le scapole cambiano forma durante l'ontogenesi in un modo molto diverso da quello delle scimmie, ha detto Green. Quando abbiamo confrontato la scapola di Selam con quella di adulti della stessa specie è apparso chiaro che il modello di crescita era più coerente con quello delle scimmie che con quello degli esseri umani. La maggior parte dei ricercatori concorda comunque sul fatto che molti tratti delle ossa dell'anca, degli arti inferiori e del piede di Afarensis sono inequivocabilmente simili a quelli dell'uomo e perfettamente adattati per camminare in posizione eretta. Questa nuova scoperta conferma il posto fondamentale che la specie di Lucy e Selam occupa nell'evoluzione umana, ha affermato Alemsejed. Pur essendo bipede come gli esseri umani, Afarensis era ancora un abile arrampicatore. L'abbandono di una vita almeno parzialmente arboricola è avvenuto molto più tardi di quanto finora ipotizzato.